amiche e amici di tutti i fumetti, di tutto il mondo, di tutti i tempi, benvenuti al nuovo appuntamento con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. L'universo dei fumetti è virtualmente sconfinato, inizia più o meno, potremmo dire storicamente, come diceva il misterioso B.P. Boschesi nel suo manuale dei fumetti, iniziano più o meno, fanno la loro comparsa nel Medioevo, poi ci sono degli arazzi in cui si vedono soldati con le nuvolette che dicono delle cose, nel corso del tempo si sono evoluti e in Storytella noi ospitiamo puntata dopo puntata degli autori, strappandoli per qualche ora dalla loro lavoro redazionale o dal loro studio casalingo per portarli da noi e parlarci di quello che fanno abitualmente durante il giorno, durante la notte, da svegli o anche dormendo. Uno di questi è Mauro Boselli, che è già stato nostro ospite e torna a essere con noi. Buongiorno Mauro.
Ciao Maurizio.
Come
ciao,
stai? Tutti. Tutto bene?
Sì, direi di sì.
Okay. Una pausa di un'oretta nel tuo lavoro e poi tornerai.
Mi rilasso.
Però diciamo la verità, anche Mauro, come tutti gli esseri umani, per esempio, va in vacanza a volte.
Sì, beh, ci manca ancora un po' di tempo.
Quante tavole, l'altra volta parlavamo di quante tavole mancano alle tue vacanze.
Guarda, purtroppo ho perso un po' di terreno, me ne mancano ancora 200.
Beh, sono... 400 l'altra volta,
sì,
devo dire,
sì,
che è notevole.
Sono riuscito, me ne mancano 200. Però dopo devo andare in Irlanda e guidare sulla sinistra, quindi devo dire che spero di arrivarci riposato, perché se no finisco giù dalla scogliera di Donegal.
Allora, riepiloghiamo, caro Mauro, lo lascio fare a te, riepiloghiamo i personaggi su cui tu lavori quotidianamente o diciamo settimanalmente, in modo che in questa puntata, che ha un tema specifico che poi annunceremo, noi ci orienteremo verso uno di questi personaggi.
Allora, attualmente io, come alcuni sanno, lavoro a Tex, di cui sono il curatore, anche se non il creatore, che è il grande Gianluigi Bonelli, e scrivo anche Dampier, che è un personaggio che ho creato io con Maurizio Colombo. Tex è western, Dampier è horror. Diciamo che siamo in estate e penso che tu voglia parlare di Tex.
Io vorrei parlare di Tex. Ti chiederei ancora una cosa, proprio per chi ci sta ascoltando e affascinato dal tuo mestiere e dal fatto che hai in mano personaggi così importanti, vorrebbe sapere, ma lui ha scritto anche altre cose per questo editore nel corso del tempo, anche sporadicamente?
Ah beh, dice, ho scritto Dylan Dog, è appena uscito nella serie La Gazzetta dello Sport, che la pubblica, quelle brevi storie a colori, ne è uscita una che ho fatto con Luca Rossi, una storia di fantasmi.
Un argomento che a te piace molto, certo. In passato hai fatto anche Zagor.
Sì, ho fatto Zagor, tantissimo. Sono stato il curatore per una dozzina d'anni. Anche quello, magari ne parliamo un attimo dopo, perché sì, ho qui un pezzo che mi ha ispirato una storia famosa di Zagor.
Perfetto.
Anzi, la mia storia più famosa di Zagor.
Va bene, quindi allora parliamo di Tex, sono d'accordo. Parliamo del tema della puntata, che io e te pronunciamo con accenti diversi. C'è chi dice cartonatex e chi cartonatex. Va bene, è una parola.
Cartonatex.
Cartonatex, va bene, è un neologismo che abbiamo creato.
Sì, l'hai inventato tu, che sei bravo in queste stronzate.
Diciamocelo, ti ringrazio molto.
Prego.
Perché cartonatex? Perché parleremo proprio di questo, della nuova serie, nuova perché è debuttato l'anno scorso, in cui Tex cambia formato, diventa molto colorato e diventa una fatica in più, non solo per Mauro, ma soprattutto per Mauro.
Beh, è una fatica della Madonna, perché è un'idea che ho avuto io, ma non è facile da scrivere, da realizzare. Stiamo ancora studiandolo per migliorarlo sempre di più, ne parleremo tra un po'.
Ne parleremo tra un po', ecco, lascio allora a te il piacere.
Beh, so che vuoi iniziare, sì, con un pezzo che ti ho proposto, che sicuramente ci spedisce in atmosfera del selvaggio West, come in più non si può. Non so se vi dirvi prima di che si tratta, ascoltatelo e preparatevi
meglio
a battere i piedi al ritmo intorno al palo della tortura.
Storytella, viaggio con personaggi, fan e autori nel mondo dei fumetti, autori che, come possiamo vedere, anzi sentire oggi, hanno anche una grande competenza musicale, è il caso di Mauro Boselli, che oggi è anche DJ.
Beh, questo era un pezzo estremamente folk, se vuoi, però si parla del popolo nativo degli indiani d'America, era un pezzo Cheyenne.
Sì, dici qualcosa, ottimo.
Il disco è una colonna sonora di un documentario celebre dell'inizio degli anni 2000, The West, di Stephen Ives, e il pezzo era la canzone, la marcia degli Cheyenne, eseguita da cantanti che hanno nomi come Young Bear, giovane orso, Little Hawk, piccolo falco, e via di questo passo.
Ho capito.
Quindi piccolo falco, tra l'altro, lo conosciamo bene, perché non credo che sia lo stesso, perché lui è Navajo, il figlio di Tex.
Sì.
Però, ecco, questa era la musica degli Indiani d'America, quindi potevamo pensare di essere nel villaggio dei Navajos, oppure quando Tex va in visita con la fascia wampum degli Sachem, che porta in fronte e si fa chiamare Aquila della Notte, va in visita dagli Cheyenne e loro in suo onore fanno questa danza rituale.
C'è un aspetto interessante legato agli argomenti che fanno da base alle storie di Tex Willer, che ricordiamo è personaggio che vive nelle edicole, non solo, anche nelle librerie da qualche tempo a questa parte, nelle fumetterie, dal lontano 1948. Allora, in Tex si è parlato e si parla molto spesso di indiani, anche di altri argomenti, però molte persone non sanno, per esempio, tu hai parlato di Cheyenne e Navajo, qual era la collocazione geografica negli Stati Uniti di queste due, posso dire, tribù?
Certo, questo è molto importante per noi adesso che facciamo questo lavoro. Negli anni 30, quando Albertarelli faceva il suo Kit Carson pionieristico, lui metteva gli Irochesi nelle grandi praterie. Gli Irochesi sono degli indiani dell'est, tra parentesi, durante il periodo classico del West pressoché estinti, o comunque civilizzati. Erano diventati operai poveretti che facevano i ponti di Brooklyn e vivevano negli slums di Manhattan e del Bronx, e invece gli altri indiani combattevano in quel momento contro l'uomo bianco, gli indiani delle praterie come gli Cheyenne, gli Arapaho, i Sioux. E poi ci sono gli indiani delle montagne, quelli di origine tabasca, come gli Apaches, gli Hopi, i Navajo, e che vivono ovviamente nella zona tra Arizona, Nuovo Messico e Idaho, eccetera.
Da un punto di vista...
Utah.
Da un punto di vista invece cronologico, tu hai parlato di un momento in cui per certe tribù, credo che non sia la parola corretta,
nazioni, adesso si dice nazioni,
okay,
e anche in Texas ogni tanto diciamo la nazione Navajo, perché loro si chiamavano così, la nazione.
Bene, poi. Ottimo. Tra l'altro mi viene in mente una cosa a proposito del fatto che...
La gente.
Spesso, ecco, la gente... diciamo
per me Navajo erano i dinè, la gente.
La gente Navajo. Parlavi di alcune di queste genti che erano state... prese dai loro villaggi e portate a lavorare, per esempio, per costruire ponti o palazzi. Ricordo che c'era una storia, se non sbaglio, di Andrea Pazienza, in cui lui ironizzava in maniera un po' macabra su questo aspetto, cioè dicevano facevano costruire i palazzi agli indiani perché parevano soffrissero di vertigini, in realtà se soffrivano e cadevano, comunque erano indiano, che problema c'è?
È vero, è vero anche perché effettivamente gli Irochesi Mohawk non soffrivano di vertigini, è vero, cioè era un fatto, non è una leggenda urbana, però è chiaro che poi la mortalità operaia era alta anche in quel periodo. Stiamo sempre sentendo, insomma, sottofondo, non so se si sente, la colonna sonora di questo documentario.
Sì.
Volevo dire che anche in Tex c'è molta attenzione fin dall'epoca pionieristica di Gianluigi Bonelli alla collocazione dei gruppi tribali indigeni. Infatti Bonelli aveva nel suo studio in via McMahon, più vicino dove siamo noi, una carta geografica in cui lui, come scrisse Ferruccio Alessandri in una famosa intervista racconto sulla rivista Linus West negli anni 60, lui misurava la distanza tra un posto e l'altro e diceva, prima di scrivere una didascalia, 3 giorni dopo arrivarono a Topeka, però ecco, quanto ci mettono, vediamo, quanto può fare il cavallo di Tex, eccetera, eccetera. E così via, e sapeva benissimo dove era la riserva Navajo, dove era quella degli Cheyenne e così via. Un altro popolo fantastico del West sono i Comanche, che invece, come sai, vivevano in Texas, ma hanno combattuto contro i Texas Rangers per tanti anni, sono stati poi deportati e così via. E Tex è insolito per essere un Texas Ranger perché lui è amico degli indiani. Quindi diciamo che è un personaggio un po' fantastico, però è interessante questa sua dicotomia. Ci permette di fare fantastiche storie. E adesso, siccome parleremo dei cartonati, magari dopo un'altra breve pausa musicale.
Sì, è vero, perché abbiamo già pronto il prossimo,
certo,
brano.
Voglio dire che nei cartonati noi cercheremo di esplorare alcuni, siccome è una serie un po' particolare, tu adesso mi farei le domande giuste perché
sì,
lo possa dire.
Sì.
Cerchiamo di esplorare alcuni elementi un po' atipici della vita di Tex, no? La giovinezza, i rapporti, la vita con gli indiani e così via. Insomma, è un progetto che speriamo di portare avanti.
Il progetto al momento ha avuto 3 uscite, poi appunto entreremo nel dettaglio. Sono tutte, almeno io le ho lette tutte e mi sono piaciute tutte, anche perché aprono nuovi panorami espressivi per il personaggio, cosa straordinaria per un personaggio così, ma anche perché lui fondamentalmente si presta anche a queste
cose. Va bene,
cose.
Dopo ti dico come è nata l'idea, okay, e come ottimo. Abbiamo pensato di svilupparla.
Ma adesso ti chiedo di fare ancora una volta, allora, il DJ e introdurre il prossimo, questo lo annunciamo.
Un pezzo più melodico, sì. Willie Nelson, Across the Borderline, dall'album omonimo, una ballata melanconica.
Willie Nelson è proprio l'espressione dell'uomo che vaga per paesaggi del Far West. Per chi non l'ha mai visto, ecco, è l'iconografia.
Sì, sì, lui ha sempre vagato. Poi nelle sue copertine, in questa in particolare, è lì con il suo cavallo, per sì, cui è seduto, ecco, in un bivacco con il suo cavallo, quindi sì, sembra che sia un lettore di Tex anche Willie Nelson.
Io purtroppo però sono rimasto influenzato dopo aver visto film ironici e dissacranti come I Tre Amigos.
Bellissimo,
dove
un classico.
Sì, loro suonano e a un certo punto c'è il coyote che esce al momento, certo, giusto, tutto quanto è stereotipate,
è meraviglioso. Io mi commuovo davanti a quella scena in cui i tre amigos cantano e cantano anche gli animali della prateria. Just across the borderline, and you're still just across the borderline.
Eccoci qua a Storytella, oggi in compagnia di Mauro Boselli. Ha detto una bella parola fuori onda, famiglia. Qual è la famiglia di Tex? Per chi ancora non lo sa, la grande famiglia di Tex, perché hai parlato di indiani, hai parlato di paesaggi, la grande famiglia di Tex non è solo umana, diciamocelo, è un universo, l'universo di Tex Wheeler.
Certo, beh, la famiglia di Tex chiaramente è tutto il mondo del West della frontiera. Nel senso che lui può anche stare da solo sotto le stelle, come recita un famoso film di Kirk Douglas. E abbiamo appena sentito un brano che si chiama Attraverso la frontiera, Across the Borderline. Bene, Tex è nato in un ranch sulla frontiera, nel Nueces. Il Nueces è una contea del sud del Texas, non lontano dal mare e dal Messico, che è stata lungo contesa durante la guerra tra gli Stati Uniti e il Messico, fino quasi agli anni 50 dell'Ottocento. Bene, quello è il periodo in cui Tex aveva già 10 anni, perché lui nasce, secondo i nostri calcoli, nel 1838-39. E quindi lui ha vissuto questo periodo di guerriglia, in cui la regione del Nueces è colonizzata da solo un paio di centinaia di coloni americani, di cui una parte erano immigrati tedeschi. Dovevano combattere questi coloni sparuti qua e là, tra cui la famiglia Wheeler, contro gli indiani, i Comanches, i Comancheros e i messicani. Quelli, tra quei messicani guidati dal famigerato Juan Cortina, che in realtà era un ranchero messicano che aveva avuto dei problemi con le nuove autorità. Ebbene, tutte queste storie rappresentano la giovinezza e l'infanzia di Tex. Tutte cose che non sono mai state raccontate, anche se sono implicite erano implicite nella penna di Gianluigi Bonelli, che aveva scelto il Nueces come regione estrema di frontiera in cui far nascere il suo eroe. Per quello, in questa nuova serie, ma non solo, cercheremo di esplorare queste vicende, questo periodo ignoto della vita di Tex Wheeler, la sua giovinezza. Tu dicevi prima che i cartonati ti hanno colpito da subito.
Certo, sì.
Allora, se vuoi possiamo raccontare come sono nati, in realtà.
Ottimo.
Allora, sono nati ho avuto un'idea peregrina.
Sì, mentre lo dici, esatto, sì, mentre diciamo, lo dici, mi sono creato il
mi
mio
sono
male.
Creato un po' un grosso problema, perché non è facile scrivere, ma in realtà io volevo provare a diffondere Tex anche in un altro formato, anche per farlo conoscere all'estero, perché i francesi, gli americani non lo conoscono tanto. I francesi hanno apprezzato Tex in una versione, diciamo così, popolare. Loro pubblicavano i nostri album in una versione ridotta di formato, andava molto di moda negli anni 50 e 60. Ma come tu sai, Maurizio, i francesi hanno inventato questo formato bellissimo, molto grande, l'album, dove noi abbiamo letto le storie di Asterix, di Blueberry, di Capitan, di Professor Mortimer, di Michel Vaillant, l'asso dell'automobilismo, eccetera. Questi erano i famosi classici audacia che noi reggevamo da ragazzo negli anni 60, che pubblicava Mondadori. Siamo cresciuti anche con questo formato e non solo con il formato bonelliano, per cui sarebbe stato bello, ho pensato, vedere Tex non solo disegnato ma anche raccontato con il ritmo in cui venivano raccontate le storie di Comanche, di Bernard Prince, di Blueberry, appunto, e di tutti questi altri classici dell'avventura franco-belga. Allora, l'idea l'ho proposta all'ex direttore Mauro Marcheselli e lui era contento, però non sapevamo come cominciare. Ci è venuto in aiuto Eleuterio Serpieri, come sai, che ci ha portato una storia di Tex non collocabile, anche molto personale, anche se vuoi un po' traditrice di quello che è Tex, molto personale, però noi l'abbiamo accettata in verità perché se un grande artista propone qualcosa è peccato soffocarla in culla. Quindi è uscita questa storia di Eleuterio Serpieri e così ho avuto il destro, diciamo... Ho accolto la palla al balzo e lanciato questa serie. Il primo album rientra perfettamente nel progetto, in quanto la storia di Mario Alberti, Frontera, è appunto dedicata a un periodo abbastanza oscuro della giovinezza di Tex, anche se non della sua primissima giovinezza. E quindi quello già rientra nel progetto, sia come tema narrativo che come modo di raccontare la storia, che è molto più rapida, con cambiamenti di scena. No, ovviamente non possiamo distenderci come in una storia di Tex di 330 pagine, non c'è lo spazio.
Però è spettacolare la resa grafica. Poi è interessante questa parola che hai usato, no? Dall'oscurità emerge anche lui. Infatti lui a un certo punto nella storia emerge proprio dall'oscurità di una cella. Quindi è anche interessante.
Sì, quello è stato voluto, come sai, perché così, essendo una novità, noi presentavo io e Alberti un personaggio misterioso che poi a un certo punto scopriva che era Tex, intuiva che fosse Tex e si vedeva a un certo punto a figura intera, come una specie di pin-up, comparire vestito di tutto punto, era la vestizione dell'eroe. Momento classico nelle storie d'avventure, sì, dai romanzi cavallereschi al cinema, alla fantascienza. Cioè. E la vestizione dell'eroe avviene, Tex si presenta con questo aspetto di pin-up, tanto che il nuovo direttore della casa editrice, il direttore generale che è Simone Eroldi, ha detto sarebbe bello che in ognuna di queste storie ci fosse una scena così, ho detto, faremo il possibile, ma non te lo posso giurare perché le esigenze narrative a volte non lo permettono.
Sì, un approccio Marvel questo.
È un approccio, diciamo, sì. Ci sta portando nuova linfa di quel tipo ai Roldi. In ogni caso, la seconda storia fatta da me con Stano è una storia più tradizionale. Però adesso, e vi dirò dopo, stanno uscendo le nuove avventure che saranno nel solco di queste novità di cui ti ho accennato. Se vuoi adesso, non so, io non so quali sono i tuoi ritmi musicali, mi stai ascoltando ma non vorrei annoiare, magari se vuoi...
Non stai annoiando nessuno sicuramente, io ti sto ascoltando con interesse, con piacere e credo tutte le persone che sono in ascolto adesso, anche perché il tuo modo di raccontare le cose ha qualcosa di avventuroso ma senza diventare una sostituzione rispetto all'avventura stessa, cioè tu stai parlando dell'avventura e ci guidi, sei la nostra guida.
No, io potrei andare avanti per ore, però non so quali sono i ritmi radiofonici.
Allora, i ritmi radiofonici sono che, visto che hai parlato della genesi del cartonato, anzi del cartone a Tex, prendendo spunto dal modello francese e belga, io volevo dedicare a chi ama quel modello e anche a te un brano di Serge Gainsbourg che ci porta al lontano 1968, a una donna bellissima, lui ha scritto spesso per donne bellissime, sì. In alcuni casi ha anche avuto donne bellissime,
è
una cosa di cui parliamo periodicamente, l'invidia per quest'uomo che, ecco qua lo vediamo con Jane Birkin, poi certo. Brigitte Bardot, qualcuno dice Catherine Deneuve, no, con Catherine non c'è stato nulla.
Lo sai per certo.
Lo so per certo, perché a nessuno dei due interessava, perché se a lui fosse interessato ci sarebbe stata anche Catherine, e anche per François Hardy, lui scrisse ma non ebbe altri coinvolgimenti, fu molto serio e professionale. E c'è questo brano dal titolo fortemente evocativo, Comment te dire adieu,
mamma mia,
che ci sentiamo adesso. Okay. Per dare un tono di allegria a questa puntata di Storytel, no, in realtà è un brano che pur essendo di quel periodo, pur essendo molto nel solco della melodia francese, ha elementi innovativi, che era proprio nello stile di Gainsbourg. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Ma noi non diciamo addio, anzi diciamo bentornati a tutti coloro che si fossero sintonizzati in questo momento per ascoltare Storytella e bentrovati in questo viaggio che stiamo facendo oggi insieme a Mauro Boselli, sceneggiatore estremamente prolifico per Sergio Bonelli Editore, curatore di Tex e scrive anche per Tex, ha scritto anche per altri personaggi, creatore come Maurizio Colombo di Dampir, uomo di grande cultura musicale. Qua mi sono inserito un po' oggi nella scaletta che ho affidato quasi completamente a lui.
Allora,
mi sono inserito con un po' di Francia.
Non era molto western, però era in tema, perché in Frontera, che tu hai letto, c'è una cantante francese tra i protagonisti, anche una pistolera, però è una cantante francese, Blanche de Noël, la chiamiamo così.
Che personaggio è Blanche de Noël? Ha un qualche elemento anche di androginia?
No, beh, no. Secondo me è una biondina del tutto femminile, però tosta. Cioè, l'idea di anche di mettere ogni tanto i personaggi femminili in Tex va bene. Lo so che Gianluigi Bonelli negli ultimi anni mi avrebbe sparato se gliel'avessi detto, però
perché?
In realtà
perché
lui, quando era più giovane, negli anni 50, 60, 70, ha creato in Tex, per Tex, donne eccezionali. A partire da Lilith, ma anche Lupe Velasco, la prima fidanzata di Tex, che sta per tornare, è imminente il suo ritorno, e anche e c'è anche la figlia, per cui tutte e due estremamente carine in un modo messicano, molto, molto caldo, capelli neri, anche la loro pistola in pugno e cavallo tra le gambe. E che altro dire? Sì, Blanche è un personaggio femminile, però non in tutti questi cartonati lo troveremo, attenzione. Cioè, io sto scrivendo adesso una storia per Andreucci in cui il personaggio femminile non c'è, quindi saranno contenti i lettori più tradizionalisti. Stiamo dicendo che il cartonato vorrà esplorare, se possibile, finché ce la facciamo, alcuni, oltre a un nuovo stile narrativo che è molto duro, perché in effetti produco molto meno pagine per questo formato che per quello tradizionale, anche dei periodi della vita di Tex non abbiamo tanto esplorato, per cui la giovinezza. Ebbene, sapete benissimo che adesso c'è in edicola il fantastico Texone di Breccia, scritto da Tito Faracci. Breccia ci ha dato un Tex molto personale, anche a livello grafico, però le sue tavole sono straordinarie. È una storia storica che fu ispirata da Sergio Bonelli, perché Capitan Jack dei Modoc è esistito veramente. Anche Sergio, il nostro compianto Sergio, ha ispirato anche la mia storia in edicola in questi mesi nella serie regolare, che è quella sul colonnello Ranald McKenzie. Ebbene, l'anno prossimo il Texone ci presenterà una storia che credo invece farà la gioia anche degli appassionati che magari storcono il naso davanti alla novità. È una novità anch'essa, perché io e Stefano Andreucci abbiamo scritto una storia il cui titolo di lavorazione è Il Magnifico Fuorilegge, non so se poi ci verrà passato, ambientata prima ancora della prima striscia di Tex Willer uscita nel 48. Abbiamo una situazione simile, abbiamo in questo caso gente che gli dà la caccia, abbiamo il primo incontro con Cochise, il suo grande amico tra gli Apache, Chiricahua, e quindi abbiamo delle situazioni che ripercorrono le esperienze di Tex fuori legge dopo che aveva vendicato il padre del fratello e quindi si era dato la macchia. Questo nel Texone dell'anno prossimo, che vi consiglio. C'è anche Dinamite, il suo cavallo, che subito nelle scene iniziali, tanto per entrare proprio nel territorio della fantasia e dell'epopea classica a fumetti, quando Tex è in pericolo viene chiamato con un fischio e Tex dall'alto di una roccia gli salta in groppa e scappa.
Sì, anche questo è anche una rievocazione di una certa cinematografia western alla quale molte lettrici e lettori sono affezionati. Una domanda per Mauro Boselli riguarda invece tastare il polso ai lettori oggi. Una volta c'erano le lettere, arrivavano, dovevate dedicare un sacco di tempo anche a rispondere perché era proprio una prassi bellissima.
Sì, Sergio voleva che si rispondesse a ogni singola lettera. Io, Marcheselli, Tiziano Sclavi, abbiamo di volta in volta fatto i negri per lui e il ci dettava le lettere e noi le scrivavamo. E a volte, siccome non c'erano i computer, era un gran casino quando lui non era contento di un aggettivo, dicendo questo aggettivo io non l'avrei mai usato, è troppo difficile, e ci rifaceva a riscrivere l'intera lettera. Ma a prescindere da questa divagazione...
Oggi invece come si tasta?
Guarda, abbiamo Facebook, che è molto seguito, il Facebook di Tex, è arrivato a 15.000 likes. Io non credo a queste cose, però te lo dico. Ieri l'abbiamo festeggiato mettendo tra l'altro una tavola a colori del prossimo cartonato a colori, di De Vita. Adesso sì. ne parlerò. Quindi in realtà... C'è stato un gradimento altissimo per questo cartonato futuro, per questa pagina colori molto bella, per cui è lì che tastiamo il polso, è da lì che ho visto che c'è un po' di polemica magari su qualche disegno di Breccia, su qualche sceneggiatura mia o di Manfredi un po' complessa, ma in genere ci sono molti altri che invece poi apprezzano, discutono, c'è vivacità. Io penso che questo, così tastiamo il polso della situazione, ed è ancora abbastanza buono per quanto riguarda la passione che ci mettono i lettori. Certo, adesso non vorrei tornare sui soliti tasti penosi, ma dato che tutte le edicole chiudono, la gente legge il cellulare, non è che navighiamo in tempi d'oro, però anche per questo noi, e quello vorrei dirlo ai lettori occasionali che ci seguono, che sono un po' magari perplessi da queste novità e dicono Tex non si tocca, in realtà per tenere Tex aperto, per farlo vivere bene, anche nella serie regolare, noi abbiamo bisogno ogni tanto di tentare nuove strade. È quello che si fa, si aumenta l'offerta, l'offerta non si diminuisce mai, è una legge del mercato, per cui non lo facciamo per i soldi, lo facciamo per rendere vivo e per tenere vivo il personaggio. Sappiate che questo è il motivo principale di tutti noi e non è assolutamente un'operazione mercantile.
Molto bene, Mauro Boselli, questa è un'ottima considerazione che potrebbe sembrare scontata per chi fa il tuo mestiere, ma per chi legge in effetti è opportuno chiarire anche queste cose. Dopodiché ci spostiamo di nuovo in uno degli ambiti musicali e quali sei più affezionato. So, avresti voluto suonare con loro anch'io.
Beh,
ma non è
avrei voluto, però diciamo che Cosmo, il loro batterista, è così bravo che insomma non potevo competere con lui. E questo che hai scelto tu nell'antologia di John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival,
che hai portato tu,
che ho portato io,
certo, proprio a quattro mani,
è un brano bellissimo. Hai scelto l'edizione dal vivo. Fortunate Son è forse la Fortunate Son, cioè figlio fortunato, è forse la canzone più politica di Fogerty, perché si riferisce a quei ragazzi borghesi che non venivano scelti per la guerra del Vietnam, mentre il protagonista della canzone dice: io invece non sono quello fortunato.
Una canzone straordinaria, credo rifatta da moltissimi, anche Springsteen credo che abbia fatto una sua versione in più concerti, di lui si è parlato recentemente perché a Milano è stato molto seguito, migliaia di persone che non solo andavano al concerto ma poi postavano delle fotografie nei social network, quindi anche chi non era interessato a Springsteen è stato subissato da questa ondata di amore, perché di questo si tratta, la gente che lo segue lo ama profondamente, quindi contribuisce a rendere questo amore quasi universale. Mentre in sottofondo abbiamo un brano che si intitolava Season of the Witch, che magari potrebbe diventare anche questo un argomento di conversazione, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda le tematiche un po' tenebrose. Adesso ci spostiamo verso la luce, perché per quanto politicizzati in questo brano, i Creedence sono sempre stati esponenti di generi musicali molto ricchi di energie buone, positive e anche sane e anche semplici da avvicinare, perché sono stati dei grandi songwriter proprio in questo. Sapevano, John Fogerty sapeva scrivere brani strutturalmente semplici ma che avevano una grande efficacia. The Long Road Home di John Fogerty, la mente dei Creedence Clearwater Revival, uno dei nostri gruppi preferiti e anche uno dei gruppi preferiti di Mauro Boselli. Stiamo dicendo fuori onda quanto è importante, quando ti appassiona qualcosa, corroborare con informazioni che arricchiscono la tua passione di altre informazioni, in modo da ricreare l'universo che stava intorno a tutto ciò, per esempio i Creedence.
Sì, purtroppo a me capita, non so a chi di voi capita altrettanto, quando mi appassiona una cosa leggo molte cose, per cui ho diversi libri sui Creedence, o vabbè, decine di libri sui Beatles, ma posso rileggere continuamente le stesse cose. Ho altri fanatismi che vanno al di là della musica, non so, certo. Re Arthur, Robin Hood, Giuseppe Verdi, Garibaldi, posso leggere qualsiasi cosa,
sì,
su questi personaggi.
Sì, sì. Infatti ogni volta che ci incontriamo in trasmissione qui a Radio Popolare con Mauro Boselli, che è un ospite che ha una certa continuità nel tempo qui a Radio Popolare, si parla di argomenti che rientrano nel mondo delle letture ma si spostano di volta in volta tematicamente. Per esempio ha citato Garibaldi adesso, per dirne uno, ma spesso abbiamo parlato anche di fantasmi, di Emmer James, oltre,
certo,
che non tutti conoscono.
Anzi,
bene quanto altri.
Mi pare che tu mi abbia chiesto di fare una trasmissione notturna tra un po',
esatto,
su, okay,
infatti,
sui fantasmi,
fantasmi,
sulla caccia ai fantasmi, quindi sì, restate perché sintonizzati su Radio Popolare.
Parlando di fantasmi, ricordo qualche anno fa, io credo una quindicina d'anni fa, perché caro Mauro Boselli il tempo passa più veloce di quanto vorremmo, lessi una bella storia di Tex uscita in un almanacco in cui lui, solitario, arrivava in un villaggio popolato da fantasmi. Era una storia molto bella, molto riflessiva, dove lui diventava osservatore di un mondo che viveva al di là del tempo. C'era anche una donna, non ricordo il titolo,
allora,
esatto della storia.
Fai un piccolissima confusione, era Keith Wheeler.
Scusami.
In una città, in una ghost town,
sì.
Però non è detto che ci siano i ghosts. In questo caso, è la sorpresa finale, diciamo. C'è una ragazza misteriosa che lo osserva e lui sente una carezza, trova un capello, trova una spazzola con i capelli di lei. Questa storia, che si chiamava Colorado Bell, Poi molto avventurosa, è una delle mie preferite. È uscita anche in un cartonato Mondadori a colori, disegnata da Font, molto bella. Era stata destinata ad Aldo Capitanio, che però morì dopo aver disegnato solo le prime 30 pagine a matita, che ancora possiedo. E anche lei aveva fatto una bellissima Colorado Bell, questa ragazza che il suo fratello, un pastore protestante, cerca per tutto il West perché sa che lei è fuggita di casa ed è diventata una cantante. Quindi per questo pastore protestante, che però è un bravo tipo, non è che sia una scelta ideale, però lui la vuole trovare, sua sorella, i genitori sono morti, la cerca nel West, Tex l'aiuta perché lo salva da una banda di delinquenti terribili, assassini, e ci sono anche gli indiani, c'è di tutto, e alla fine il pastore, il giovane pastore, ritrova sua sorella. È stata vittima della banda, però in un certo modo ha vegliato su di lui e quindi nel finale lo salva. È una storia che mi commuove, perché i fantasmi possono essere anche buoni, no? Quindi in questo caso c'è una donna e c'è anche un fantasma, una doppia novità che tuttavia in una storia molto classica è piaciuta ai lettori. Beh, diciamo che mi hai lasciato come sottofondo ancora i Creedence, sì, e sono molto contento, perché come sai non volevo portare di Creedence, temevo tu avresti detto di nuovo i Creedence, però sai che io li mettevo alle feste, magari mi diceva questa non si può ballare, chi se ne frega.
Ti sei giocato la carriera di DJ da festa.
Esatto.
Però un matrimonio io li metterei, secondo me sono,
certo,
di ottimo auspicio.
Mi piacerebbe poterli suonare un matrimonio, che bello.
Vabbè, teniamolo a mente. Teniamolo.
Ascolta, quando faremo il nostro famoso gruppo. Stavamo parlando di cartonati, devi lasciare dire che adesso ce ne sono altri, che arrivano.
Esatto.
Ce n'è uno che arriva, che appunto dicevo prima, che è stato presentato su Facebook giusto ieri, una tavola colorata da Vattani, disegnata da Giulio De Vita. La storia è scritta da Gianfranco Manfredi, questa volta non da me. E anche questo, in parte, racconta la giovinezza di Tex, perché c'è un lungo flashback su un amico di Tex nel ranch paterno, sempre nella valle del Nueces, di cui si parlava prima, questa valle di frontiera. Questo territorio dove appunto tutto nasce, no? Il mito, la leggenda. Molto spesso io sono tornato alla Valle del Nueces, anche in un recente speciale a colori di Ticci, per mostrare una ragazza che forse Tex aveva conosciuto quando erano bambini ancora, e che lo rimprovera di non averla mai portata a quel famoso ballo dei pionieri, quando i pionieri dai ranch isolati si radunavano. E questa ragazza poi muore nella storia di Ticci, e lui la vendica, ovviamente. È sposata con un altro già da anni, è una situazione molto fordiana, che ricorda i Cavalieri della Valle Solitaria oppure Sentieri Selvaggi, tutti questi film che Gianluigi Bonelli, creatore di Tex, amava. Ebbene, tutti questi frammenti di passato, ho pensato di riunirli e di scrivere delle storie che usciranno prossimamente nella collana dei cartonati, ma non solo, che raccontano appunto la giovinezza di Tex. Per cui adesso, proprio ieri, stavo scrivendo delle pagine per Andreucci, per il cartonato che dovrebbe uscire, sempre il condizionale è sempre d'obbligo, ma dovrebbe uscire a gennaio, perché ce ne sono due all'anno. Ebbene, questo racconta un episodio immediatamente successivo alla morte del padre. Io mi immagino che la vendetta famosa che Tex porta in Messico contro i razziatori della Mandria che hanno ucciso il padre non è finita lì, perché i razziatori sono parte di una banda ben più numerosa, collegata anche con quel famoso ribelle messicano che ho citato prima, Juan Cortina, un personaggio storico. Ci sono i primi Texas Rangers, cioè Tex fuori legge, che in un certo senso è affascinato dal delinquente messicano, ma anche dai Rangers. È una situazione complessa che credo che andrà avanti per un paio di volumi. Io suppongo la seconda parte sarà disegnata da Mastantuono, quando avrà finito di fare una storia che sta facendo ora. Per cui porteremo avanti questa storia. Invece, questo è un annuncio assolutamente inedito, perché ancora non l'ho detto, un lungo maxi-tex. Il maxi-tex, per chi non lo sapesse, è un'altra serie ancora che noi pubblichiamo una volta all'anno per ora, in cui se riusciamo scriviamo anche una bella storia lunga. Ho deciso di rinvigorire la collana scrivendo una storia complessa sulla giovinezza e l'infanzia di Tex, che sarà disegnata da Beniamino Del Vecchio, in cui rivedremo Gunny Bill, il mentore di Tex, colui che gli ha insegnato a sparare e a cavalcare, e tanti altri personaggi del passato che abbiamo visto qua e là nelle storie mie o di Gianluigi Bonelli. Come vedremo Damn Dick, il suo amico della guerra di secessione, rivedremo Hutch, l'amico della mia storia con Marcello, Gli Invincibili. Insomma, vedremo tutti questi personaggi.
Per quando è previsto questo maxi text?
Tra l'altro voglio dire, sia in questo maxi text, è uscito da due anni, perché okay, Del Vecchio deve scrivere 300 pagine, ma anche nei cartonati vedremo un text più, e anche nella texone di Andreucci vedremo un text scanzonato, giovane, rompicollo, sempre lui, ma più arrogante e, diciamo, spericolato ancora di quanto sia adesso. Adesso c'è una certa saggezza, ce l'ha, tiene famiglia, c'è in Ava, c'è il figlio. Allora invece non aveva da dire niente a nessuno, non aveva neanche il par brontolone. Anche se qualche occasionale par brontolone lo ritroveremo in queste storie e gli dirà: ma come vedi stai meglio, non stai bene da solo, tu avresti bisogno di un par, gli diranno. E il par è ovviamente a Kit Carson.
Ci sono dei cantautori moderni che hanno un po' l'approccio del modernista, cioè guardano al passato con intelligenza. Uno di questi è Jonathan Wilson, che ama la musica degli anni 70. Credo che dentro il suo cuore ci siano tanti autori, da John Fogerty, che abbiamo sentito prima, a Stephen Stills. Questo brano si intitola Dear Friend, ha un lungo assolo di chitarra, che è come un viaggio come quello che stiamo facendo oggi a Storytella con Mauro Boselli, un viaggio nel West, un viaggio nel Far West, un viaggio nella storia di Tex Willer. Come continua il nostro viaggio? Che cosa inseriremo adesso come argomenti in questa parte finale di Storytella insieme?
Allora, siccome dei cartonati più o meno abbiamo parlato, ti ho detto che più o meno, sarà una storia di vita di Manfredi, di cui ancora non ho il titolo purtroppo, se no te lo direi, che uscirà a settembre. Poi ci saranno una storia di Andreucci, una di Mastantuono, una di Breccia. Breccia, su mia sceneggiatura, sta scrivendo una storia dove c'è anche Lilith. Ah. E c'è Tex che si traveste in una delle sue incarnazioni da Deadman, cioè l'uomo scheletro, per cui altro elemento del passato remoto di Tex Willer. Poi ci sarà una storia di Ruyu, che sta lavorando con un disegno di Milano. Milano è l'autore della storia colori che sta per uscire, per cui lo vedrete, è brevissimo, Mario Milano, dovreste conoscere un grande disegnatore del West. Bene, su Tex abbiamo detto, però vorrei farti sentire un pezzo che mi ha ispirato almeno due storie. Nel senso, questo pezzo, la melodia la riconoscerete perché è anche quella di una famosa, una delle prime canzoni di Bob Dylan, però Bob Dylan pescava le melodie, non sempre le ha create lui, come tu sai. Sì. E questa è una melodia folk scozzese. Questo gruppo, il gruppo dei Pentangle, è famoso perché negli anni 60 ha fuso la musica folk celtica con il jazz. Ora, in questo brano il jazz si sente poco, però il brano è dedicato a un famoso esploratore, Lord Franklin, che scomparve con le sue navi, la Erebus, la Terror, nella prima metà del secolo scorso, cercando il passaggio nord-ovest, e non fu più trovato. Su questo episodio sono stati narrati film, leggende. C'è un bellissimo libro, The Terror, di cui parla della sua vicenda, un libro avventuroso e horror. E io, però, su questa storia ho scritto una delle mie più celebri storie di Zagor, cioè Passaggio Nord-Ovest, l'esploratore scomparso, tutti degni di Marcello, che parlava appunto di un altro capitano, John Fraser, che spariva e per fortuna per lui Zagor in questo caso riusciva a salvarlo. Questo no, il vero John Franklin invece è argomento di una storia che sto scrivendo per Tex. Ovviamente sono passati 30-40 anni, però nel nord si avventura una spedizione composta da alcuni amici di Tex, e Tex e Jim Brandon vanno a cercare di salvarli da una minaccia terribile. E questa storia la sta girando Giovanni Bruzzo, ahimè molto lentamente, per cui le avventure tragiche di Lord Franklin mi hanno ispirato due storie. Come aneddoto ti posso dire che, come faceva Gianluigi Bonelli, io mi faccio tutti i calcoli geografici, per cui ho studiato dove poteva essere affondato una delle navi di Franklin. Mi serviva per la storia farli arrivare lì con le scialuppe vicino a un'isola in queste baie lontane dell'Artico. Ebbene, ho calcolato, però Bruce è stato così lento, è veramente molto lento. La storia è cominciata 2 anni fa, ebbene qualche mese fa hanno trovato il relitto. E dove l'hanno trovato? Proprio lì.
Questo è un segno del destino, forse la sua lentezza in questo
dopo
caso.
Dopo 170 anni hanno trovato il relitto, probabilmente io stavo scrivendo la storia. Vabbè.
Quindi adesso andiamo ad ascoltarlo, questo brano di Pentangle. Io ricordo nel 2005 ero a Londra per un'intervista e la sera, io non ho la TV da tanti anni, quindi guardo la TV quando sono in giro per il mondo, c'era un programma alla BBC in prima serata, uno speciale su Pentangle.
Ah, magnifico.
E sul folk, da cui è nata la psichedelia inglese, o secondo me non è nata da quel folk, però dal folk ha preso degli spunti quando i brani si dilatano e vanno verso altri mondi.
Beh,
che uno sia collaborato o meno.
Tanti musicisti di progressive, no? Oppure di folk. Volevo portare gli Strobes, che io adoro,
per
ma
esempio.
Mi sono dimenticato.
Avremo altre occasioni. Intanto adesso riannuncio ancora una volta questo brano, così poi lo ascoltiamo.
Lord Franklin dei Pentangle.
Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti e anche nei mondi della musica, che sono tanti, infiniti, sconfinati, nella musica della seconda metà del Novecento, dal dopoguerra a oggi, la musica popolare, le tradizioni della musica popolare hanno influenzato o informato, come si potrebbe dire qualcuno, altri generi, mettendo a contatto tante persone, tante passioni e anche soppassando, trascendendo gli steccati di genere, quindi non c'erano più, io non ho mai creduto nella definizione musica colta, però certo c'è musica più difficile da suonare, musica più semplice e musica che richiede una certa capacità, una sensibilità per essere suonata in modo giusto, come quella dei Pentangle che Mauro Boselli oggi ha portato, io lo ringrazio.
Bene, prego, è un gruppo che mi ha affascinato fin da ragazzo e ripeto, hanno quest'anima divisa tra la modernità e il remotissimo passato, che il passato celtico che troverete anche nelle storie di Dampir, ne dicola questo mese per fare un altro lancio, diciamo così.
Ottimo, di qualcosa anche di questo. Niente, in chiusura
in questo mese, proprio in questi giorni, ne dicola, c'è una storia molto disegnata veramente bene da Dario Viotti, è una storia ambientata in epoca arturiana, il Dampir del passato, cioè Taliesin, entra come protagonista in un poema epico gallese di cui esistono pochi frammenti che io in parte ho ricostruito.
Taliesin, che mi riporta al secondo disco dei Deep Purple, The Book of Taliesin.
Fantastico, sì, sì. Book of Taliesin è un celebre manoscritto di pergamena celtico.
E infatti la copertina rimandava a quello, anche se secondo me l'illustratore era stato un po' sui generis, ha detto vabbè, prendiamo un po' spunto che ai ragazzi piace, ma io ho apprezzato che Deep Purple avessero anche...
È un poeta veramente esistito Taliesin, ma è talmente mitico, un po' come Ossian, come Orfeo, che non si sa bene nulla di lui, né se sia esistito veramente, né che aspetto aveva. Beh, io mi sono inventato una versione un po' particolare.
Allora, con Mauro Boselli oggi abbiamo viaggiato tanto, lui ci ha raccontato tanto, allora chiudiamo con un brano che mi riporta a uno dei momenti della conversazione in cui parlava delle figure femminili in Tex, per esempio. Il brano è di Joe Cocker, un momento in cui si è ripreso da certi eccessi che lo avevano un po' messo ai margini, diciamo, rispetto anche a una certa professionalità. Insomma, era stato schiantato dall'alcol, però poi si è rimesso a posto. Questo Woman to Woman è lui, oramai avanti con gli anni, ma ancora con quella bella voce ruspante.
Roca.
Che piace alle donne, agli uomini, a grandi e piccini, si sarebbe detto una volta. Grazie ancora a Mauro Boselli.
Grazie a tutti, arrivederci.
Alla prossima puntata di Storytella. Ciao.